Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Vi invitiamo ora all'ascolto di alcuni tratti salienti della Veglia di San Giusto di sabato 2 novembre 2024, presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, presso la Cattedrale di San Giusto Martire a Trieste, animata dalla Pastorale Giovanile.
E allora la veglia di questa sera sarà divisa in tre momenti. Avremo un primo momento che è una liturgia della parola che ci aiuterà ad entrare in questo tema così bello, così importante, questa chiamata che il Signore fa nella nostra vita a partecipare del suo amore e esserne testimoni, e si concluderà questa prima parte con una testimonianza di due fratelli, sono una coppia, lui è libanese, lei è triestina, da tre settimane sono ritornati qua a Trieste proprio per le sofferenze e le vicissitudini che viveva la loro terra, e ci daranno però una testimonianza sul perdono, sulla misericordia, su come vivono questa parola che ascolteremo nella loro vita. Poi avremo un tempo di adorazione nel quale abbiamo preparato dei foglietti per affidare al Signore le nostre preghiere, i momenti della nostra vita nei quali facciamo difficoltà ad essere misericordiosi, a perdonare. Per concludere poi con una processione, che nel limite del possibile chi desidera faremo tutti assieme, portando le reliquie di San Giusto, dalla Cappella del Tesoro al suo altare, proprio col desiderio di poterne imitare le gesta e con i piccoli fatti della nostra vita.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. La carità non sia ipocrita. Detestate il male. Attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza. Volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Parola di Dio.
Yeah. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse: avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non porvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem. Slišali ste, da je bilo rečeno: oko za oko in zob za zob. Jaz pa vam pravim, ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo. In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. In če te kdo sili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Če te kdo prosi, mu daj. In če si hoče kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrta. Slišali ste, da je bilo rečeno, ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci svojega očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? Mar tega ne delajo tudi cestinari? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče. Parola del Signore.
Buonasera, io sono Paul, ho 42 anni, sono nato a Beirut in Libano, sono sposato con Francesca, abbiamo 4 bambine, sono qua, abbiamo un quinto in cielo, siamo sposati nel 2013 in Libano, vivevamo là fino a 3 settimane fa. Siamo andati via a causa di quello che succede là adesso. Mi sono sempre chiesto perché quella zona del mondo non può avere la pace, perché non possiamo vivere tranquilli là. Ma il Signore mi ha mostrato che la pace comincia da me, per primo. Io ho sperimentato la pace nella mia vita quando ho capito qual è la mia croce. Per esempio, lavoravo per un'organizzazione umanitaria come capo progetto. Lavoro per sé abbastanza pesante, delle risposte di emergenze. Avevo una cappa che avevamo due caratteri proprio che non andavano d'accordo per niente. Questo mi pesava molto, mi sentivo che faceva apposta a complicarmi il lavoro e per conseguenza a complicarmi la mia vita. Ero sempre nervoso, ero sempre fastidioso, anche quando tornavo a casa non ce la facevo più con lei. Sono rivolto al Signore, aiutami Signore, e mi ha fatto capire il Signore che questa è la mia croce, è lei la mia croce, e ho cominciato a pregare per lei. Una volta cominciato a pregare per lei, mi è arrivata subito la risposta del Signore, mi ha licenziato, mi ha mandato a casa, e mi è stato un po' molto pesante, devastante anche nel mezzo della pandemia, con una neonata da 2 mesi a casa, ero molto preoccupato, sentivo la responsabilità della famiglia. Comunque abbiamo continuato a pregare. Dopo un po' c'è stata l'esplosione nel porto di Beirut che aggiungeva alle preoccupazioni ancora di più. Comunque abbiamo continuato al lavoro perché sentivamo che siamo al posto giusto, il Signore ci ha mostrato che questo è il nostro posto, questa casa nostra. Dopo un po' siamo sentiti in pace comunque con tutto, e il Signore ha provveduto un nuovo lavoro che era ancora meglio e mi permetteva di lavorare da casa anche tutto il tempo. Stare vicino alla famiglia, vedere le piccole crescere. E questo ci ha proprio fatto sentire che quella cappa là proprio mi ha fatto un regalo di licenziarmi di quel lavoro, perché siamo veramente entrati nella pace. Così è. Il Signore ci ha sempre preveduto e mi mostra che come ha preveduto prima, provvederà adesso, provvederà nel futuro anche. Ecco.
Allora, io sono Francesca, ho 38 anni, sono triestina e per tutto il resto vale quello che ha detto Paul. E, Ecco, se penso a dei momenti in cui ho vissuto questa pace, è stato sicuramente la prima cosa che mi viene in mente sono il sacramento della riconciliazione, quando ho ricevuto il perdono del Signore. E questo non è stato solo una volta nella mia vita, è stato più e più. Ma il primo, forse il più forte, me lo ricordo perché ero così molto giovane, ero ancora alle superiori e così, ero una ragazza normale, così intraprendente, facevo diverse cose, mi riuscivano bene a scuola, facevo teatro, mi piaceva molto. È vero che, come dicevo questa lettura, ho iniziato a stimarmi, ecco, qualcuno e credermi chissà chi, e questo si rifletteva anche nel rapporto con i miei genitori, anche con gli insegnanti. E un momento così molto forte è stato poi quando è arrivata la maturità e io mi sono presentata così piena di me, convinta che non servisse più studiare, che quello che dovevo provare l'avevo provato prima e che, ecco, che così, che non dovessi, che fossi anche superiore anche a questo, no? È stato poi un po' una disfatta e anche una grande umiliazione. Ma poi quell'estate il Signore mi aspettava in un pellegrinaggio di giovani, dove appunto ho potuto incontrarlo, incontrare questa misericordia di proprio di un padre che mi mostrava che ecco che questo mio atteggiamento è qualcosa da cui guarire, è qualcosa che non mi fa vivere bene, di cui veramente liberarmi, ma ecco che questa umiliazione era necessaria perché io potessi vedere veramente cosa c'è dentro di me, altrimenti ecco non avrei mai potuto capire da cosa dovevo essere salvata, no? E questo incontro con questo padre mi ha segnato molto forte e ha dato un frutto di pace, di grande pace. E poi avanti, ecco, anche quando sono state da prendere delle decisioni importanti nella vita, il fatto di chiedere al Signore il discernimento, di stare nella sua volontà, mi ha dato sempre pace. E questo è stato, ad esempio, quando dovevo decidere a che università iscrivermi o quando era il momento di capire questa vocazione, ecco, anche al matrimonio sì, ma proprio con Paul. Insomma, così, è stato un tempo molto forte, un passaggio forte che il Signore confermava tanti anche desideri del mio cuore con la pace. E poi, ecco, ascoltando anche la lettura questa sera, pensavo a questi momenti in cui il Signore mi ha fatto dei regali, rarissimi, nel senso di non resistere al male, di non cercare io di fare giustizia da me. È stato quando è nata la nostra prima figlia e per un errore medico mi hanno indotto il parto troppo presto e ho avuto una pesantissima emorragia. E così questa vita da mamma è iniziata in maniera difficile, ma ecco, vedo il Signore ci ha dato questa grazia enorme di non cercare giustizia, tribunali, avvocati o chissà cosa, ma ancora più nel profondo ha talmente sanato questa cosa e dandoci la grazia di restare aperti alla vita, ecco, a non bloccarci, a non restare rinchiusi in noi stessi, ma ecco, ad affidare, mettere tutto in Lui. Questa è una cosa che era per me evidente che proprio il Signore ha fatto, perché io, per me è incredibile. E un altro fatto, ecco, contestuale a quello di cui raccontava Paul, mentre lui appunto era stato senza lavoro in questo marasma Covid eccetera, e siamo rimasti poi anche senza casa in realtà, perché al piano di sopra la signora ha deciso di costruire proprio un piano intero sopra il nostro, eravamo al terzo e lei ha fatto tutto il quarto, e quindi abbiamo vissuto questi trivellamenti, questi lavori, immaginate, i compressori, polvere, rumore, tutti chiusi in casa, la neonata, lui che c'era, è stato un inferno per me. E da un lato così, questa situazione esterna, ma proprio nel mio cuore io ho massacrato questa persona e passavo le giornate pensando a cosa le avrei detto se l'avessi incontrata per le scale o in parcheggio. E è stato lungo, è stato veramente lungo. E io andavo a messa comunque tutto quanto, ma veramente vivevo in questa morto in questo odio. E tempo un anno scopriamo che questa signora si è ammalata di tumore e dopo pochi giorni appunto il suo marito lo incontriamo e ci invita ad andare a trovarla, che era a casa in quel momento, che avrebbe avuto sicuramente piacere di vederci. Io cascavo proprio e ero là con le bambine, ma anche con le bambine, sì sì, venite, venite. E siamo andati, ecco, e da quella sera poi le bambine hanno iniziato a pregare ogni sera per lei e il Signore mi ha proprio liberato, ecco, questa preghiera al nemico, possiamo dire, ha una forza, un mistero di pace incredibile, ecco, che solo nella Chiesa, solo in Cristo io ho visto e ho toccato con mano, ecco. E ad oggi posso dire che anche in questa storia che ci ha portato fino a qua, a ritornare anche a Trieste, ecco, vero, nel mio cuore c'è molto dolore, c'è molta amarezza, anche incredulità, però ecco, ringrazio anche di questa opportunità di essere qua, a questo incontro, di aver sentito questa parola e ecco, con questa certezza che il Signore può guarire, l'ha fatto fino adesso e guarirà ancora, ecco.
Vivremo ora alcuni momenti di preghiera davanti a Gesù Eucaristia. È una bella occasione per affidare la nostra vita, le nostre gioie e i nostri combattimenti al Signore. Questa sera, in maniera particolare, pregheremo per la pace. Chiediamo al Signore di portare la pace nel mondo, di guarire i cuori degli uomini, perché possa regnare il perdono e la riconciliazione. È importante però renderci conto che ciascuno di noi, per primo, è chiamato ad essere uomo e donna di pace. Durante l'adorazione, che sarà accompagnata dal canto, siamo chiamati a fare due gesti. Il primo è quello di avvicinarci fisicamente al Santissimo Sacramento e metterci in ginocchio vicino a Lui, a fare qualche passo esteriore che aiuti il nostro cuore a sperimentare il calore e la vicinanza di Cristo. Il secondo è quello di scrivere in uno dei foglietti che troveremo davanti all'altare una preghiera per la pace, una preghiera nella quale chiediamo al Signore la pace nel mondo, ma affidiamo anche a Lui qualche situazione della nostra vita nella quale facciamo fatica ad essere portatori di pace, a vivere il perdono, qualche situazione nella quale ci sentiamo bloccati e non riusciamo ad amare qualcuno. Il Signore, che ascolta la preghiera dell'umile, ci donerà il suo spirito di amore. I foglietti poi potremmo inserirli nei cestini che saranno sull'altare.
Avete udito che vi fu detto, occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, ma io vi dico, non resistete al male, non resistete al male. Resistete al male, non resistete al male, e se qualcuno vi percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra, e se qualcuno togliergli il vestito, lasciagli anche il mantello, e se qualcuno ti obbliga a fare un miglio, fanne con lui due, e se qualcuno ti toglie il tuo, non lo reclamare. Resistete al male, non resistete al male. rito che vi fu detto. Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per i vostri persecutori, benedite quelli che vi calunniano. Siate perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste, perché Lui è buono con i peccatori, perché Lui è buono con i malvagi. Non resistete al male, non resistete al male, non resistete al male, non resistete al male, e sarete figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e manda la sua pioggia anche sui malvagi. Non resistete al male, non resistete al male.
O Dio, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal cielo, fa che viviamo sempre in te, con la forza di questo cibo spirituale, e nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amati fratelli e sorelle, gli ublieni brati e insestre, io sono con te, Yad Sem Stevoi. È la promessa che continuamente viene ripetuta da Dio.
la promessa fatta a Giacobbe nei suoi desideri strani, anche nei suoi imbrogli, nella sua vicenda fragile eppure grande, perché è chiamato da Dio. Già dicevo che quando poi abbiamo tradotto in sloveno ci si è trovati nell'imbarazzo, perché quel versetto di Genesi 28:15 in sloveno era tradotto al futuro. Yatz bom steboi, io sarò con te. Abbiamo verificato proprio qui in piazza, adesso con queste tecnologie si va a vedere subito chi è capace, il testo in ebraico, una frase nominale, cioè senza verbo, io con te. E invito anche te a inserire il verbo. E inseriscilo sempre, sia al presente che al futuro. Il Signore con te, oggi e domani, e ogni giorno della tua vita. Anche nelle notti impegnative, nelle quali sarai tentato di pensare che ti sei lasciato sedurre, imbrogliare, una notte in visione, il Signore disse a Paolo: non avere paura, continua a parlare, a non tacere, perché io sono con te. E le ultime parole di Gesù nel Vangelo di Matteo sono queste: andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Vorrei trarre tre insegnamenti grandi. Primo, abbiamo una missione impegnativa, una missione esaltante, una missione grande: portare il Vangelo ovunque, viverlo ovunque, viverlo con chiunque, il Vangelo. Il Signore ci ha affidato questa missione. Seconda cosa, ricordiamola sempre, confessiamo la nostra fede. Il Signore ha promesso di essere con noi. Il Signore è sempre con noi. Noi crediamo in un Dio che si è rivelato e si è incarnato come l'Emmanuele, il Dio con noi. Verranno le notti di veglia, paurose, tenebrose, dove forse penserai di esserti fidato troppo. L'abbiamo cantato anche adesso, su acque sconosciute, chiamati a camminare nell'assurdo umanamente. E lì dovrà risuonare ancora in quella veglia: io sono con te, e il Signore te lo ripeterà. E il terzo passaggio: è indispensabile vivere in comunione con il Signore, cioè coltivare il personalissimo rapporto tuo, unico, originale, il tuo rapporto con il Signore. In altre parole, occorre vivere di preghiera. Non puoi svolgere la tua missione, non puoi crederci che il Signore è con te, sperimentare che il Signore è con te, se non preghi. È evidente, una preghiera vera, intensa. Chiedete ai vostri preti di aiutarvi a imparare a pregare. non a dire le preghiere, e quelle siamo tutti capaci di dire le preghiere. Ma entrare in questo rapporto personale con il Signore. Un rapporto intimo, dove tu gli parli, ma anche lo ascolti, perché ancora ti parla. San Paolo, abbiamo sentito, parla di un culto spirituale. Anzi, che ha a che fare con la parola. Tradotto spirituale, certe traduzioni dicono razionale, logico, perché è quello il termine greco. Un culto che non è fatto soltanto di riti. Anche quelli ci mancherebbe, servono e come. Ma un culto che sa trasformare il modo di pensare e rende capaci di discernere ciò che piace a Dio, la sua volontà, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Discernere la volontà di Dio. Ecco, un culto spirituale, una preghiera per entrare dentro il modo di pensare di Dio. Ecco quanto è preziosa la preghiera, cioè il rapporto intimo con il Signore. Comprendere ciò che è buono, cioè la nostra missione, il bene della vita. E per fare questo occorre osare quello che San Giusto ha osato, mettere a repentaglio la vita. Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, i vostri corpi, cioè la vostra realtà concreta, anche nella sua fragilità e precarietà storica. Quello che siamo. Osate rischiare l'amore di Dio, cioè osate rischiare tutto, tutto nell'amore di Dio, come San Giusto, martire, non ha trattenuto nulla, ma è troppo. Se pensiamo che sia troppo, allora il Signore diventa una delle tante cose che prima o poi stanca. O l'amore ti infiamma, o se no poi ti stanca. Ed è qualcosa di mediocre. E così anche l'amore di Dio. Tutto. Troverete così il vostro modo personale di vivere la carità senza ipocrisia, detestando il male e un affetto fraterno che ci lega gli uni agli altri. Che bello potersi guardare con affetto fraterno, poter sentire che l'altro, anche con i suoi difetti, anche col suo carattere, ma poter sentire un affetto fraterno, gli uni per gli altri, come liberante. Gareggiando nella stima reciproca. Sì, abbiamo bisogno di giovani che non sono pigri nel fare il bene, che sono lieti nella speranza, premurosi nell'ospitalità. Ospita il tuo fratello nel tuo cuore. Anche quando è difficile, lo abbiamo sentito prima, ma tutte le nostre vite sono difficili. Uniche nel dover trasformare il nostro modo di pensare per imparare a pensare come il Signore Gesù. E a questo riguardo, anche premurosi nell'ospitalità, io ripeto, vi invito a diventare volontari nel dormitorio di via Sant'Anastasio e provare l'emozione. C'è il vicepresidente della Caritas che sta ridendo, ma io lo dico lo stesso. Provare l'emozione di fare il puzzle con dei bambini che recuperano il loro essere bambini e smettono di piangere per tutto quello che hanno visto e subito. Essere l'occasione qualche sera fa, ce ne erano 12, ma mi hanno detto che sono arrivati ad essere anche 18, che dormirebbero per strada e hanno bisogno di qualche volontario che affianchi l'operatore della Caritas, che passa un po' di tempo a recuperare loro un po' di infanzia. Ma oso sognare anche tanti giovani che ritornano ad essere volontari. Basta piangerci addosso che il Covid ha spazzato via tante cose, ritornare ad essere volontari al burlo, ritornare a spenderci nella carità, premurosi, non pigri nel fare il bene, coraggiosi nel vivere il Vangelo. Perché quella preghiera, quel rapporto intimo con il Signore ti smuove dentro relazioni nelle quali sei condotto per mano, educato a piangere con chi piangere e a rallegrarti con chi si rallegra. Siamo in una terra ferita, perché al male subito si è risposto con altro male e dall'essere vittime si è passati ad essere complici del male. Questa è la storia dell'umanità, è la storia anche di questa nostra terra. Solo Gesù ci consente di essere nuovi, ma sappiamo che occorre osare come San Giusto. Siate il sale della terra e la luce del mondo nel vivere con Cristo, anche quando sarete incompresi, anche quando vi sentirete falliti e bersagliati dalle ironie e dalle malelingue. Non siamo fatti per una vita mediocre, ma per ripresentare vivo e provocatorio l'amore di Cristo. Il suo amore è provocatorio, cioè un appello, è provocazione, è una vocazione perché anche altri possano sentirsi chiamati ad un amore più grande e più vero, l'unico, quello di Dio. Sì, l'amore di Dio è provocatorio, cioè è un appello, una chiamata ad essere rivissuto nel suo modo scandaloso, come di quando perdona i suoi crocifissori, come quando ci chiede di guardare al Padre che fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi. C'è un mondo di violenze inaudite, di cattiverie spietate, di ritorsioni e risentimenti che non conoscono pietà alcuna. Sì, certo, quello che sta succedendo nel Libano, Palestina, Israele, Ucraina, ma quello che succede talvolta nei nostri condomini, nelle nostre strade. C'è un mondo che ha bisogno di cristiani veri, di una carità autentica, di persone intelligenti e capaci di inventare nuove strategie di pace. Le fragilità ci sono, a volte le superficialità, e allora il ragazzino che si sente bersagliato e che non regge e si uccide. Non si tratta di dare le colpe, ma si tratta di cogliere che abbiamo la possibilità di trasfigurarci, pensare in modo nuovo, con la mente di Cristo, con il cuore di Cristo. Come cerchi che si allargano, parti da te, dal tuo cuore, e poi le tue relazioni, la tua famiglia, la tua classe, i tuoi vicini, la tua comunità, la tua parrocchia, questa città e poi il mondo intero. Giovani che osano come San Giusto tessere legami di fraternità e di pace. Si dice che San Giusto facesse tante opere buone, tante elemosine. Traduciamo, si accorgeva di chi era nel bisogno. Interveniva là dove c'era un bisogno, una fatica. E allora il tuo tessere legami di fraternità e di pace, di accoglienza e di riconciliazione, e di saper vedere e cogliere quella chiamata che Dio ti rivolge in quel fratello, in quella sorella, è una nuova provocazione di Dio che per grazia passa attraverso la tua piccolezza. Una chiamata perché altri si sentano interpellati a fare la loro parte. E nel frattempo sta a te osare, come San Paolo, come San Giusto, magari anche nell'umiliazione. Umanamente nel fallimento, come San Giusto, è raffigurato continuamente con quelle pietre che gli hanno legato e l'hanno annegato, fallito. E invece siamo qua a onorare la sua memoria, a rintracciare la nostra vocazione. Ci provoca a dare la nostra risposta nella fede che il Signore è con te. Io sono con te, io sarò con te, capiti quel che capiti. Sì, la provocazione d'amore che il Cristo rinnova sulla terra.
Radio Nuova Trieste ha presentato La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.